Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner Notizie Piede Libero. Ogni giorno da lunedì al venerdì alle ore 9.40 e il sabato alle ore 10 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vorrei approfondire con voi il discorso del reddito di cittadinanza introdotto per volontà soprattutto del Movimento 5 Stelle, fiore all'occhiello dei risultati da loro ottenuti durante il loro periodo di governo, forse con insomma troppa enfasi. Ricorderete l'affaccio di Di Maio al balcone di Palazzo Chigi, la dichiarazione "abbiamo abolito la povertà", ma quello fa più parte della propaganda politica che dei fatti reali. Però in un Movimento 5 Stelle che ci ha abituato in questi anni a, se non delle marce indietro, delle vere e proprie giravolte su questioni cruciali riguardanti anche topic fondativi proprio del Movimento 5 Stelle, ad esempio la TAV, le opere della TAV, gli F-35, la TAP in Puglia, i mandati, il numero di mandati con i quali si può essere rieletti, con l'invenzione del famoso mandato zero da cui bisognerebbe cominciare a contare, in realtà insomma i 5 Stelle da quando hanno preso parte all'agone politico non solo come opposizione ma come forza di governo anche sono diventati ovviamente una forza di potere, e da quando sono trovati a gestire il potere ovviamente sono emerse le diverse anime, anche le contraddizioni di un movimento che si presentava duro e puro e poi insomma ha dovuto fare i conti con la realtà. E l'ultimo è anche la lettera insomma che Di Maio ha scritto sul Foglio, attenzione, sul Foglio, non sul Fatto Quotidiano, forse, non so, perché avvertito troppo da Di Maio come un organo di stampa della corrente di Conte, ma punto interrogativo. Comunque sul Foglio, per quanto riguarda l'assoluzione dell'ex sindaco di Lodi, insomma Simone Uggetti, che venne additato come esempio di mala politica quando venne accusato di turbativa d'asta, venne arrestato nel maggio del 2016. Adesso era stato condannato a 10 mesi di reclusione, 300 euro di multa. Adesso invece è arrivata la Corte d'Appello di Milano, una sentenza molto chiara, dice il fatto non sussiste. E Di Maio subito ha scritto una lettera al Foglio dove incredibilmente si è scusato pubblicamente appunto degli attacchi, definendoli profondamente, che allora il movimento fece al sindaco nei giorni successivi all'arresto. Insomma, conoscete tutti i modi di fare di questi anni per quanto riguarda la giustizia e la condotta tenuta dai 5 Stelle nei fatti di giustizia, soprattutto riguardanti i propri avversari politici. Insomma, non ci scordiamo alcune foto con delle arance in mano, ecco, non c'entra nulla l'ex sindaco di Lodi, c'entrano sindaci di altre città e l'opposizione, alla loro opposizione 5 Stelle, si fece delle foto con delle arance in mano, cioè questo era un po' il tenore. Adesso invece Di Maio si è scusato. E tra i tanti giravolta del Movimento 5 Stelle, però, il punto fermo è sempre stato il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza era un fatto di civiltà e una grande conquista politica. Reddito di cittadinanza, però, che non ha una buona reputazione, come ci dice anche internazionale. Perché? Perché pare che, a parte i 5 Stelle, veramente non lo voglia difendere nessuno, a partire anche da quella, non so come definirla, ex sinistra, che in un certo senso, di cui una parte, beh, Italia Viva in primis, ma anche grandi pezzi del PD, ostacolano, perché in realtà non incentiverebbe il lavoro, ma a stare a casa, a godere, insomma, di questi soldi che arrivano gratis dallo Stato senza un corrispettivo di prestazione lavorativa in cambio. Questa un po' la narrazione, ed è il motivo per cui ogni giorno leggete sui giornali che hanno scoperto in provincia di Cagliari, in provincia di Foggia, nel paesino della Calabria, hanno scoperto 1, 2, 10, 20 persone che, secondo i parametri, non erano percettori del reddito di cittadinanza, ma in realtà non se lo meritavano, non dovevano prenderlo. E in generale, al di là della cronaca spicciola, chi ha un po' di fiuto per queste cose capisce una cosa, capisce che la politica e i media, che ovviamente seguono la politica, perché è inutile nasconderlo, soprattutto i media mainstream, vogliono attaccare questa forma di welfare che è stato introdotto da tutto sommato da poco in Italia dal 2019. Perché vogliono farlo? A chi va ad aiutare il reddito di cittadinanza? È giusto dire che chi percepisce il reddito di cittadinanza poi non si va più a cercare un lavoro e rimane semplicemente con quello? Il ragionamento da fare non è più a monte proprio sulle politiche del lavoro in Italia, sul trattamento sul posto di lavoro, sul il fatto di essere contrattualizzati, su il rapporto tra le ore lavorate e la paga ricevuta. Non sarebbe allora a questo punto anche duopo parlare di salario minimo garantito, oppure di paga oraria minima, retribuzione oraria minima garantita, sotto una soglia minima sotto la quale non si può scendere? Allora magari insomma si può cominciare a fare un certo tipo di ragionamento. Se no, questi continui attacchi alla reddito di cittadinanza cominciano un po' a puzzare. Ma leggiamo che cosa dice Internazionale. www.internazionale.it: gli stereotipi sul reddito di cittadinanza non aiutano nessuno, a firma di Francesca Coin, sociologa. C'è una misura in Italia che non gode di buona reputazione: il reddito di cittadinanza, il sostegno introdotto nel 2019 per contrastare la povertà e facilitare il reinserimento lavorativo di chi ne fa domanda. Da varie settimane le pagine di cronaca si soffermano in modo insistente sui suoi limiti. Quello più evidenziato è che tra le persone che lo percepiscono, in media 584 euro al mese, ci sarebbero anche dei furbetti che hanno incassato i soldi, ma in realtà, secondo la stampa, sono proprietari di case di lusso, di Ferrari, a volte sono addirittura deceduti, oppure si tratta di trafficanti o mafiosi. Secondo i critici, i furbetti del reddito di cittadinanza causano un danno erariale che colpisce la stabilità economica del paese. Per esempio, le 15 persone denunciate a Roma per aver ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza avrebbero percepito complessivamente circa 75.000 euro, una cifra certo significativa, ma incomparabile ai circa 110 miliardi di euro di evasione fiscale all'anno, che, va detto, è assai meno stigmatizzata nel dibattito politico. C'è un ultimo limite imputato alla misura: il rischio di sovversione morale che instillerebbe nella popolazione, il timore che chi percepisce il reddito di cittadinanza si innamori a tal punto del dolce far nulla che il futuro del paese si trasformerà presto in una specie di distopia in cui nessuno vorrà lavorare, a prescindere dall'opportunità di impiego. A dire il vero, l'idea che il reddito di cittadinanza costituisca un danno per la società non è nuova. Da decenni gli economisti conservatori sostengono che togliere dalla povertà le famiglie svantaggiate costa troppo, è economicamente insostenibile, disincentiva il lavoro e, peggio ancora, corrompe la morale della società, quell'etica del lavoro che, secondo il sociologo Max Weber, assicura a chi lavora la grazia divina. Tutti questi miti puntellano la storia del welfare. Per tagliare l'assistenza ai poveri, Reagan aveva inventato la figura della welfare queen, la regina dei sussidi, una madre nera e sola dipinta come una donna truffaldina che viveva grazie ai soldi dei contribuenti, mentre sfrecciava con la Cadillac. Reagan era così riuscito a far leva sugli stereotipi razzisti degli Stati Uniti per introdurre politiche di austerità, presentando i tagli come forme di giustizia retributiva. Ma è dall'epoca di pensatori come Jeremy Bentham, Thomas Malthus ed Herbert Spencer che si concepisce la povertà come una colpa di cui i poveri sono gli unici responsabili. Come diceva il fondatore dell'Economist James Wilson, in risposta alle preghiere degli irlandesi perché arrivassero degli aiuti durante la carestia del 1840, provvedere agli altri non è dovere di nessuno. In questi mesi, i giornali e la politica italiana si sono attivati in una campagna simile, facendo leva su tutta una serie di stereotipi per creare una situazione di panico morale, capace di minare il consenso pubblico a misura di tutela per i meno abbienti. Per esempio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che il reddito di cittadinanza rischia di portare all'estinzione la categoria dei lavoratori stagionali, così appagati dalla percezione dei 584 euro al mese per nucleo familiare, da decidere di darsi a tempo pieno all'ozio. L'idea di De Luca è che il reddito di cittadinanza corrompe le persone al punto da portarle al parassitismo, e cioè a vivere alle spalle degli altri, trasformando il rifiuto del lavoro in una specie di epidemia di massa. La questione si fa interessante perché se la morale è un terreno di disquisizione astratto, soggettivo, scivoloso, la disoccupazione lo è assai meno. E per quanto il dibattito pubblico insista sul rischio che il reddito di cittadinanza diventi un disincentivo al lavoro e causi una disoccupazione di massa, la verità è che questa narrazione adombra una realtà più concreta. Il fatto che in Italia la disoccupazione è strutturale, esacerbata da scelte politiche miopi che negli anni hanno smantellato il tessuto produttivo. Il risultato è un'emergenza permanente, caratterizzata da un tasso di disoccupazione tra i più alti di Europa e dalla compressione continua del costo del lavoro. Il reddito di cittadinanza, continua l'articolo di Coin su Internazionale, nasce precisamente come risposta strutturale a situazioni ben precise. In un celebre discorso tenuto a Madrid nel 1930, l'economista britannico John Keynes prevedeva che in un'epoca di disoccupazione tecnologica come quella in cui viviamo, la sopravvivenza doveva diventare un diritto non condizionato al lavoro. In questo contesto il reddito di cittadinanza dovrebbe essere concepito come una specie di diritto umano, un tentativo di ripensare le finalità della vita sociale in un'epoca in cui i posti di lavoro disponibili vengono meno. Il reddito di cittadinanza non è solo una politica economica, ma un ideale, scrive la giornalista esperta di economia e politica Annie Lowry, perché non rimanda solo a una forma di ridistribuzione della ricchezza, ma alla necessità etica di ripensare il senso della nostra vita comune. La scelta è capire se alla fine di una pandemia che ha duramente esacerbato le debolezze del mercato del lavoro italiano e ha evidenziato, come scrivono gli economisti Raitano e Gallo, gli scompensi di quella pletora di forme contrattuali atipiche o fatte di lavoro grigio, nero e privo di tutele, si vogliano smantellare anche le poche tutele che esistono. Mentre il governo propone e poi stralcia il criterio di assegnazione del massimo ribasso nell'assegnazione degli appalti, una norma pesantemente criticata perché avrebbe imposto un feroce arretramento nei diritti, nei salari e nella sicurezza, e archivia la proposta di una tassa di successione, dobbiamo chiederci se, come società, vogliamo proteggere i ricchi o i poveri. In quest'ultimo caso dovremmo dirci che il reddito di cittadinanza non va contrastato, ma potenziato ed esteso, perché se in alcuni casi è dato a chi non ne ha bisogno, è altrettanto vero che sono molti di più coloro che ne hanno bisogno, ma non riescono a riceverlo. Sono infatti ancora tante le persone in condizioni di povertà che non hanno accesso alla copertura, come si legge nel rapporto annuale sul reddito di cittadinanza pubblicato nel novembre 2020. È forse giunto il tempo di portare l'Italia al passo con i paesi europei, dove da anni si sperimenta l'introduzione di un reddito di base universale e incondizionato. Un reddito, per usare le parole del filosofo ed economista Philim Van Paris, versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale, senza controllo delle risorse né esigenze di contropartite. In Finlandia e in Germania questa sperimentazione è già stata introdotta. Nel 2016 un referendum in Svizzera, poi bocciato, proponeva di garantirlo a tutti. Il reddito di cittadinanza, conclude la sociologa Coin su internazionale.it, può essere esteso e migliorato e diventare accessibile a tutti, a prescindere dall'accettazione di un lavoro o di percorsi di formazione congrui. Per questo non andrebbe considerato, come succede in Italia, come una politica attiva del lavoro, per la quale bisognerebbe immaginare altri strumenti. Lo scopo del reddito di cittadinanza è rendere liberi dai vincoli del mercato e garantire un'esistenza dignitosa a tutti, a prescindere dal ruolo che ciascuno svolge nel mercato del lavoro. È qualcosa di simile al vento sotto le ali, come dicono Anne e Schmidt nel loro documentario, ed è il minimo che si possa chiedere a una società non solo civile, ma umana. E questo è l'articolo che trovate su Internazionale. Spero che questo articolo contribuisca, insomma, dia il contributo nel formarvi una opinione per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, opinione che deve essere comunque strutturata su un tema che deve essere oggetto di dibattito serio e pubblico nella cittadinanza, davvero che un parte della quale percepisce questo reddito, al di là il solito dato di cronaca dei furbetti del reddito, veramente, se no, sì, insomma, avete visto l'esempio di Reagan che ha fatto la sociologa Francesca Coin durante l'articolo, con la welfare queen, cioè quella donna nera di colore che viveva solamente di welfare, solamente di sussidi, e poi sfrecciava con la Cadillac. Ecco, purtroppo tende sempre in Italia a essere questo il livello del dibattito. Parliamoci chiaro, non è inutile fare finzioni. La stampa ormai da tanto tempo sta proponendo la figura del meridionale che tramite amicizie o dichiarazioni fasulle riesce a ottenere questo benedetto reddito di cittadinanza pur avendo la casa, pur avendo il lavoro in nero, e quindi fondamentalmente truffando, ecco, lo Stato e facendo un danno a tutti noi, e striscia la soluzione finale, che è quella di eliminare tout court il reddito. reddito, perché se vuoi uno stipendio devi alzarti la mattina e andare a lavorare. Il lavoro deve essere seriamente al centro di un dibattito, ma deve essere a livello politico, deve essere al numero uno dell'agenda politica, ma deve essere un lavoro dignitoso, ben retribuito, deve essere un lavoro con tutti i criteri di sicurezza, non deve essere solamente logiche di sfruttamento, perché se no abbiamo una narrazione che da una parte propone il ladrone truffatore dello Stato che si piglia il reddito di cittadinanza e dall'altra l'imprenditore che non trova manovalanza per la sua azienda e che sarebbe così desideroso di dare lavoro. Che l'imprenditore sia desideroso di dare lavoro non lo metto in dubbio. Bisogna vedere però che tipo di lavoro e insomma bisogna ricominciare a ripensare proprio il tipo di lavoro che viene offerto in Italia e i criteri con cui si va la mattina a lavorare, se no abbiamo delle categorie che sono tutelate per fortuna, in alcuni casi anche ipertutelate, e poi una massa enorme di lavoratori che alla fine se la devono sostanzialmente vedere solamente con il padrone senza nessun aiuto di nessun tipo. E poi è ovvio che nel momento stesso che viene un reddito di cittadinanza si possa preferire di percepire quello piuttosto che rischiare o farsi sfruttare in maniera indecorosa. Press Corner finisce qui, l'appuntamento è domani alle ore 9.40, un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.